Gary stasera ha preso i tre rifugi e gli otto progetti in questo ruolo convenzionale di un anagarika. Anagarika significa senza casa, quindi c'è questo periodo di transizione dall'ingresso alla vita monastica. E lui ha già molta esperienza, ha fatto diversi anni come novizio nella tradizione Zen in Inghilterra, a Londra, e è vissuto ad Amravati, il nostro monastero più grande in Inghilterra, dove risiede Ajahn Sumedho. Aiutava di gestire il centro di ritiro per un paio di anni, e quindi anche assistito a tanti ritiri insegnati da diversi monaci, monache. Ha già sentito tanti discorsi, e anche penso al ritiro invernale e questi periodi importanti nel monastero, quando Ajahn Sumedho dà molte istruzioni, molti insegnamenti. Poi faceva il giardino per Ajahn Sumedho. E poi l'ingresso alla vita monastica è un processo graduale. E ci sono questi stadi. Sarebbe, penso, crudele di prendere qualcuno come un laico e metterlo subito nel veste di un monaco con questi 227 precetti. È già abbastanza da ricordare, sono otto. E quindi di solito si fa almeno un anno in questo ruolo convenzionale di anagarika. Un periodo di prova, un periodo di formazione, di avere esperienza della vita monastica senza la disciplina più forte, più rigorosa del monaco. E come tutti i buddhisti, laici, novizi, monaci, ha preso i tre rifugi nel Buddha Dhammasanga. Quindi questa, per la nostra pratica, è lo stesso, per monaci, per laici. Prendiamo tutti il rifugio nel Buddha, nel Maestro, nel Dhamma, l'insegnamento da lui insegnato, del sentiero che conduce al di fuori della sofferenza, alla realtà delle cose come sono. Il Buddha vede le cose come sono in realtà. Quindi, e poi il Sangha, la comunità di quelli che praticano. Quindi so che Ajahn Cantico ha già spiegato in dettaglio questi tre rifugi, che nei primi tempi del insegnamento del Buddha usavano questa formula di diventare un discepolo, di prendere rifugio nel Buddha Dhammasanga. E poi ci sono vari livelli di impegno, a livello di precetti e di rinuncia. Per praticanti laici il Buddha ha consigliato un minimo di 5 precetti. Infatti la definizione di un essere umano è uno che vive secondo questi precetti, altrimenti si va verso il livello dei animali o di spiriti affamati. E il primo è quello di fare di prendere la vita di altri esseri viventi, di cercare di rispettare altre forme di vita, di non danneggiare altri esseri senzienti. Questo è il primo impegno, il primo precetto. E come noi vogliamo uscire dalla sofferenza, e questo da una base, dobbiamo cercare di non causare sofferenza agli altri. Questo è il minimo. Immaginate che differenza sarebbe nel mondo se tutti potrebbero rispettare questo primo progetto, non impedire tutti gli altri. E anche se nella nostra vita non abbiamo comunque questa tendenza di aggressione, di violenza, forse non abbiamo mai voluto intenzionalmente uccidere neanche un insetto, qualcosa. L'importante è di fare cosciente questo impegno a livello positivo, di offrire questa un'offerta al mondo. E gli altri esseri viventi non hanno niente da temere da noi, quindi la libertà di paura altri esseri viventi. Il secondo è di evitare di prendere ciò che non è stato dato a noi, quello che non appartiene a noi, quindi a livello più semplice di non rubare, di non di rispettare la proprietà di altri, di essere chiari cosa è nostro, cosa possiamo prendere per noi stessi, che non appartiene a qualcun altro. Quindi ovviamente questi sono diversi livelli di questo, e c'è sempre l'incoraggiamento di sviluppare questi precetti, e sono linee di guida, sono per riflessione, per più coscienti, più consapevoli dei nostri impulsi, delle nostre tendenze, delle nostre intenzioni. Quindi sono quindi strumenti per la consapevolezza, per aumentare presenza mentale, consapevolezza. Il terzo è quello di per praticanti laici di evitare comportamento sessuale inappropriato, e quindi abbiamo forse un'idea di questo, di prendere responsabilità per noi stessi al riguardo dell'attività sessuale, e quindi riflettere se il nostro comportamento causa sofferenza a qualcun altro. persone di famiglia c'è sempre l'incoraggiamento di essere fedeli, di sensibili agli altri, quindi di non sfruttare altre persone solo per il nostro egoismo. E anche questo può diventare ancora più raffinato, quindi non solo dell'attività sessuale, ma in genere a livello dei sensi, dell'indulgere nei sensi al nostro danno, danni degli altri. E poi il quarto è di evitare parole che più semplice di evitare di mentire, di fare bugie, di sofferenza per altri, che non rispetta gli altri. Forse questa è la più difficile in certi sensi, perché la parola viene molto velocemente, no? E quindi questa è una buona linea di guida, una cosa da riflettere sopra, di diventare più consapevoli dell'intenzione dietro le cose che diciamo, quanto vale dire, quanto parliamo è veramente vero, o quando usiamo le parole per essere più superiore, quindi diventa molto sottile, diventiamo più consapevoli delle sottigliezze di come il modo che parliamo. Di evitare alcol o droghe che cambino la coscienza, mentre forse gli altri sono abbastanza evidenti perché può causare danno a altre persone, di uccidere o di rubare, mentire o usare la sessualità in modo inappropriato, mentre questo forse non si vede nello stesso modo. Però il problema è che quando si prende certe sostanze è più facile perdere controllo e trasgredire questi altri precetti. Quindi c'è questo. E poi anche per qualcuno che veramente vuole sviluppare la meditazione, la chiarezza mentale per sviluppare una comprensione profonda delle cose come sono. Vogliamo più delle sostanze che causano una mente ottusa, che schiariscono, che si può dire? O come si può dire? Che causano annebbiare la mente? Annebbiano la mente, causano torpore o vanno in una direzione contro la presenza mentale, raccoglimento e chiarezza interiore. E quindi queste sono linee di guida per praticanti laici, per come una base. Suggerimenti dal Buddha. e sono anche espressi in questo modo, non come comandamenti. Dobbiamo vedere il valore e dalla nostra motivazione, aspirazione. O prendere un impegno a questi freni morali, che indica un senso di livello di responsabilità personale. Dobbiamo prendere responsabilità per le nostre azioni e le conseguenze. È una maturazione di una persona quando fa questo passo, quando vede l'importanza di questo. E anche se abbiamo tutte le buone intenzioni, aspirazione, e abbiamo buone qualità, allo stesso tempo ci rendiamo conto che ci sono anche altri impulsi, ci dà anche la possibilità di portare nella luce anche quello che va contro, che quella aggressività o tendenze verso avidità o egoismo nel modo di parlare, o rende più evidente, e poi abbiamo la possibilità di lasciare questo venire in coscienza, ma senza assecondarli, senza seguirli. Quindi è un'importante parte del processo di questo sentiero. E riflettendo spesso sulle nostre intenzioni vivere questi precetti, di vivere secondo questi precetti, sviluppiamo un senso di pace interiore. Siamo più in armonia con noi stessi. È più facile vivere con noi stessi se noi sappiamo di non fare male a nessuno, di vivere in un modo che rispetta, che non danneggia altri esseri viventi. Anche se nel passato abbiamo sbagliato, però ad un certo punto abbiamo preso questo impegno, e da questo punto in poi abbiamo, secondo la nostra capacità, cercato di vivere in questo modo. E poi siamo esseri umani, quindi facciamo gli sbagli. Atto di quando sbagliamo, di sentire la vergogna di aver sbagliato, di ammettere questo in coscienza, di poi imparare da questo, di sentire le conseguenze. Se si pensa, allora se io faccio una bugia a qualcuno, saranno i risultati nel futuro di questa azione? È speculare, è immaginare, però quello che puoi vedere qui e ora è questo senso di vergogna di aver fatto una bugia, e queste sono le conseguenze immediate. E mentre si sviluppa questa pratica, questa diventa molto più sensibile, cioè questa graduale crescita, sviluppo di sensibilità. Che anche descrive come una persona che osserva i precetti non ha bisogno di pensare quali sono i risultati. Quali saranno i risultati di questa? Perché già conosce la libertà di rimorso. Mettendo su questo la libertà del rimorso, si sente in pace con se stesso. E da questo sorge la gioia, dalla gioia sorge raccoglimento mentale, dal raccoglimento mentale si comincia di comprendere le cose come sono, e quindi tutto questo processo inizia con un impegno alla moralità nella vita, e c'è questo graduale processo che è avviato, si avvia da questo iniziale impegno, e questo è come descritto nelle sutta, nell'insegnamento del Buddha. Ma spesso noi in Occidente, quando incontriamo il buddismo, forse all'inizio è più un interesse filosofico di voler capire la vita, di come funzionano le cose, siamo attratti alla filosofia buddista, oppure più a livello pratico, di voler una tecnica, un modo di sviluppare la pace dentro di sé, di voler io caso studiando all'università avevo circa 20 anni, stavo appena di prendere una laurea in ingegneria, non sapendo cosa fare con la vita, e avendo anche indulgiato ad un certo livello con diversi piaceri, diversi strade che fanno gli studenti quando lasciano la casa, d'improvviso hanno grande libertà di sperimentare la vita, e sentendo un po' stanco con questo, e un senso di voler fare qualcosa di autentico, di voler fare qualcosa d'ore. E poi introdotto alla pratica di meditazione, e poi da questa maggiore sensibilità mi sentivo più interessato nel come devo vivere per far crescere questo, come e avevo già la voglia di smettere di bere, prendere droghe, di fare queste cose, e quindi questa in quella direzione. E poi c'è un graduale sviluppo in questa direzione, questa meditazione sviluppare la sensibilità verso le conseguenze delle proprie azioni, e quindi c'è la voglia di stare più attenti, di vivere in modo più gentile, meno egoistico, e poi con questo modo di vivere aumenta la serenità interiore. E per quelli quei pochi che fanno una scelta monastica, poi ci sono altri precetti, e come un anagarika osserva 8 precetti, e quindi i primi 2 sono lo stesso, sono gli stessi di evitare di fare male agli altri esseri viventi, secondo di non rubare, il terzo diventa astinenza totale all'attività sessuale intenzionale, e quindi la castità, e quindi questo è un livello di rinuncia, è una condanna all'attività sessuale, e in certi contesti di una coppia come è può essere appropriato, e poi per qualcuno che sceglie la vita monastica, vita più semplice, è una vita di conservare questa energia per la nostra pratica spirituale. Quindi abbiamo una certa quantità di energia che può andare in tante diverse direzioni. E nel monastero più raccolto tende verso una direzione. E quindi tutta questa energia può essere e vivere e portarci in questa direzione. Il quarto e il quinto sono gli stessi, di evitare parole nocive, non vere, di non prendere alcol e droghe. E poi gli altri tre sono precetti di rinuncia, quindi non è una questione di moralità, è una questione di ridurre le possibilità per distrazione, e quindi quello di mangiare solo in un durante un tempo predefinito, quindi di non mangiare al tempo inappropriato, che è definito dopo mezzogiorno fino all'alba del prossimo giorno, come perché novizi, e quindi questo siamo mendicanti, siamo dipendenti all'offerta dei laici, viviamo dipendenti alla loro generosità, e abbiamo bisogno di mangiare, e riflettiamo per il motivo per questo, non per piacere, per godere i sensi, stimolare i sensi, il motivo per mangiare di nutrire il corpo, di mantenere un livello di benessere, di vivere in agio, e di avere salute sufficiente per meditazione. Una questione di moralità, non è immorale di mangiare nel pomeriggio, di rinuncia. E poi quello più lungo, numero 7, che anche io ho sbagliato stasera, è togliere tante possibilità per distrazioni, quindi non si può andare a ballare, alla discoteca, al cinema, quindi tutte le possibilità di divertimenti sono tagliati via. E anche di non usare gioielli, di abbellire il corpo, di usare profumi, non abbiamo più bisogno di cercare di attirare altre persone a noi. Dice questo è anche una rinuncia, non è una questione di moralità, è una maggiore semplicità. Questa aiuta la meditazione, di non avere tante distrazioni. Possiamo dedicare più tempo, più energia alla nostra pratica. E lo stato di raccoglimento, di meditazione, è definito con libera da distrazione, libera da impedimenti. La vita facilita maggiore di vivere la meditazione, non soltanto una cosa che si fa mezz'ora la mattina, mezz'ora la sera, ma diventa una vita di meditazione con tutti gli aspetti della vita sono presi nella via meditativa. Otto, quello di non usare un letto alto, lussuoso, e se non abbiamo tante possibilità di divertirsi, di godere i piaceri dei sensi, di mangiare ogni momento, qualsiasi momento, forse ci sarebbe la tendenza di andare a annichilirsi nel sonno. Anche di riflettere su questo, di generalmente usiamo per letti materassini come questo, per terra, qualcosa che non è una pratica ascetica di automortificazione. Non dobbiamo strarci su un letto di chiodi. Questo è di mezzo. Ma qualcosa di che possiamo riposarci, di rinfrescarsi, di vivere con più chiarezza, più energia nella vita quotidiana, e non usare il sonno come modo di fuggire, come una fria. Il Dhamma del Buddha. Quindi questo non è facile all'inizio di vivere in questo modo, perché siamo abituati di avere una certa libertà convenzionale di fare come si vuole in certi momenti. E forse non è proprio descritto, e per me, e penso per tanti altri, non è uno in particolare di questi progetti che è più difficile, ma questo senso della perdita della libertà personale. Io mi ricordo di nel primo anno avevo un'immagine di nostalgia che mi veniva in mente, e portava un gran senso di nostalgia, e stavo in questa immagine, stavo seduto su un autobus, quelli di due livelli che hanno in Inghilterra avanti, rotolando una sigaretta, per me è un simbolo della libertà personale di andare di qualche parte libero rotolando una sigaretta. E non potevo farlo più. Però quando si sviluppa pazienza di liberare, di permettersi di sentire questa frustrazione, questa pressione, e piano piano si vede che anche questo cessa. Questo è un graduale lasciare andare, un processo di lasciare andare. E poi viene un senso di libertà molto più profonda. Anche vivendo con una disciplina molto stretta, molto rigorosa, può essere un gran senso di libertà interiore, anche se a livello convenzionale. Forse è peggio di essere in prigione, almeno in prigione si può mangiare 3 volte al giorno. Quindi Barry adesso ha dato questo periodo di vita di anagarica e di monastica. E anche persone a volte vengono nei monasteri per periodi più brevi di questo, di fare esperienza. È una tradizione antica, anche dal tempo del Buddha, questi giorni della luna seguivano il calendario lunare, quindi la luna piena, luna nuova, mezzaluna, ancora oggi in Thailandia, in Sri Lanka, in questi paesi buddhisti, vanno tante persone nei monasteri, forse sono vestiti in bianco, non rasano la testa, forse si vestono in bianco e prendono gli 8 precetti per un giorno e una notte, e quindi non mangiano dopo mezzogiorno e non portano gioielli, e quindi anche questo è un che fanno una vita di famiglia, di lavoro nel mondo, e può essere uno strumento di beneficio di una volta la settimana di avere questa semplicità della vita, di non distrazione, di forse di non mangiare la sera, di andare senza qualcosa, di sperimentare la rinuncia. Una volta c'era un signore sri lankese di metà età, è venuto per stare un mese, ha preso questi precetti, ha fatto un mese di esperienza di anagarika. E poi anche per gli ospiti che vengono a stare periodi, anche se non lo prendono formalmente, non c'è bisogno di vestirsi di bianco o rasare la testa, questo è la vita che si fa nel monastero osservando questi precetti. Qui dopo almeno un anno di questo è possibile avanti ancora di diventare sammanera o novizio come Mahapanyo, è un monaco novizio, si prende la veste del monaco, si ha la ciotola e si rinuncia ai soldi, quindi non si ha più potere sui soldi, non si ha più fondi personali, e quindi si diventa mendicante. Dieci pregetti. E poi dopo almeno un anno di questo è possibile fare un altro salto con 227 precetti del monaco. Quindi c'è questa sì, livelli di impegno alla pratica. Però la cosa importante è di usare le convenzioni, quindi come praticante laico è questo dei cinque precetti, è un buono strumento, è di applicare nella vita e di sviluppare questa maggiore sensibilità, consapevolezza, vivere più in armonia con se stesso, con la società, liberi da rimorso e le conseguenze di azioni negative. Non è questi diversi livelli di precetti, non è una misura di saggezza. Si può essere un laico con cinque precetti, può essere più saggio di un monaco con 227 precetti. Se usa questo strumento in modo saggio e riesce di portare avanti la pratica nella vita quotidiana, di imparare dalle sue esperienze. Mentre si può essere monaco arrogante, identificato con questo ruolo e non usare per sviluppare modo giusto, nel modo appropriato. E quindi è sempre questo di usare quello che abbiamo, di cominciare da dove siamo. E questo non c'è un senso di inferiorità o superiorità, è una questione di usare questi come mezzi abili per il bene nostro, per il nostro benessere, per il benessere degli altri, per il benessere del mondo. E si fa questo stile di vita, non si ha la propria famiglia personale, non si ha moglie, bambini, però veramente si sviluppa un senso della famiglia più larga, che include tutti che vengono nella nostra sfera. Mentre se io sono sposato o dei figli, devo per forza spendere tanto tempo guadagnando per vivere e di sostenere questa famiglia, e poi ho poco tempo per altri. C'è questa condivisione, i laici aiutano i monaci con il loro sostegno materiale, i monaci cercano di aiutare i laici con l'impegno, a livello spirituale. Per esempio, è quando è capace anche con le parole. La tradizione di questi giorni lunari sono di continuare la meditazione fino a mezzanotte, quindi stasera c'è un invito di avere con noi questa veglia di meditazione, e si può anche uscire, fare meditazione, camminata, ritornare, e di solito puja meditazione dalle 5, di pulizia alle 6:30 e poi colazione alle 7. Barry? We practice some chanting at 11 o'clock. Peter?